Prima di cominciare la puntata di oggi, Chris, vorrei mettere un pezzo per Federico Frusciante, sì, che è stato un, come si può dire, un grande critico del cinema per quanto riguarda il mondo web. Ho scoperto un sacco di cose grazie alle sue recensioni, eccetera. E oltre ai film ho scoperto anche della musica e quindi niente, io ricordo di aver sentito parlare di questo gruppo, di aver visto qualche maglietta in giro
molto bene.
Grazie a lui, quindi niente. Prima di cominciare come al solito vi lascio assieme ai Pere Ubu.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Se io oggi non ce la posso fare, ma io non ce la posso fare, ma perché? Ma potevo andare a casa, ma posticipare, non posticipare, impazzi, ma perché?
Oggi non hai la grinta Cristiano!
Sì, quella roba
l'ho fatto io, allora io ti faccio, Anton, sveglia!
Sveglia, non ho dormito niente stamattina,
ma
5 ore di ritardo, 5 ore di ritardo, maledettissimo autobus.
Allora, cambiamo i ruoli, cosa hai fatto in questo weekend, perché io non c'ho proprio un cazzo da raccontare, ma
no,
tu ne hai...
io sì, appunto, sono stato a Firenze, mi sono fatto questo giretto così ad ammirare le bellezze della cittadina e poi vabbè, appunto,
un ritorno tremendo.
No, ma poi come anticipavo appunto all'inizio, prima in quella mini apertura, eccetera, è arrivata la notizia di Federico Frusciante che è venuto a mancare, visto che ero lì, ho fatto un salto a Livorno. E poi niente, aspettando l'autobus si è fatta l'una, poi le due, poi le cinque, alle otto dovevo essere a Torino. Sono arrivato a mezzogiorno.
Mamma mia, quindi è stato un bel weekend d'amore.
Assolutamente sì, da questo punto di vista sì.
Dai, ma sempre adesso, il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto.
Direi di sì, adesso basta, concentriamoci perché sì, oggi è martedì, è l'una, ma nonostante ciò è comunque il gallo del pollaio.
Oh sì.
I nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. Scusa, so che è soltanto un'altra scusa. Ti siedo di fianco ed è come se no fossi qui. E parli, non riesco a sentirti, ma tu parli. Mi chiedi di capirti e non è facile di credi sì. Mandi in pezzi il mio cuore, pretendi di potertela cavare così. Amici come prima, mi costa una fortuna riuscire ad ammettere che è stato solo un gioco, un affare da poco, ma sono innamorata di te, di te.
Chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
E quindi Chris, in questa fantastica mattina,
Sì, in questo mattino inconsueto per il nostro palinsesto per questa trasmissione. Abbiamo iniziato con la Paola e Chiara che hanno esordito a Sanremo di tanti anni fa con questi amici come prima, visto che siamo in tema di Sanremo, perché preparatevi che tra un po' partirà Sanremissime col sottoscritto. Presto ascolterete da domani il promo e da lunedì tutti in carrozza.
Ma comunque, in questa mattina che oramai è diventata pomeriggio, sì, ho il piacere di presentarti Giuseppe Catalano. Giuse, ci sei o sei ancora nel letto?
Pronto?
Ciao ragazzi, ci sono, ci sono.
Olè, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno Giuseppe, piacere metaforico.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per avermi ospitato.
Come sempre, bravo, bravo. Da dove ci chiami? Da quel di Salerno.
Salerno, Salerno, sì.
Ah, che bello, Agropoli un po' conosco, in provincia di Salerno.
Eh sì, è una mezz'oretta di macchina.
Una gran bella città.
25 minuti, mezz'ora.
Sì, sì, una gran bella città.
Sì. Sì, bene, a Natale con le luminarie, insomma.
E dal sole di Salerno, che anche qui a Torino c'è il sole, cosa ci, tu ci proponi? Uno, ci parlerai di un tuo esordio, di uno spettacolo teatrale, giusto?
Sì, il mio spettacolo si chiama Isigai, la ragione per la quale vivo, in prima teatrale assoluta, sì, al Teatro Charlot di Capezzano il 7 marzo alle ore 20:30.
Ho capito. Come si chiama la tua compagnia, la vostra compagnia teatrale?
La mia compagnia si chiama Compagnia Teatrale Ad Astra.
Ad Astra, perché questo nome?
Beh, perché ho pensato, no, come si dice sempre, un buon augurio per Aspera Ad Astra, no? Punta alle stelle, punta sempre alle stelle, vai anche oltre, no? Insomma, tutte queste cose qua. E ho detto, ma perché non posso puntarci anch'io alle stelle? Quindi vada per Ad Astra, voglio arrivare alle stelle.
Bravo.
Poi, se non ci arrivo, come dire, punta in alto, punta alle stelle, magari arriverai alla montagna. Però
come
se punti alla montagna non arrivi neanche alla base.
Popolare rivista annuale di Nostradamus. E invece un titolo giapponese, L'Oriente, fa riflettere. Spiegaci bene questo titolo che hai.
Sì, Giuse,
allora,
tu devi capire, Giuse, che in questo periodo il buon Chris, il povero Chris, sta venendo bombardato da una quantità di parole incomprensibili. Mostruo, cioè, siamo passati da nerd, che per mezza puntata è stato merd con la M, poi l'abbiamo recuperato,
nerd, bellissimo.
Sì, bellissimo. Poi c'era il dungeon, poi c'era un altro termine, otaku, anche otaku. Chris, okay, ovviamente sta cominciando un pochettino a macinare queste parole nuove. Quindi,
poi
insomma,
l'otaku sarebbe il nerd giapponese, ecco, il dungeon, il labirinto,
sì,
potremmo definirlo.
Oddio, oddio, sì, non è stato definito così, non andrei oltre onde evitare di creare confusioni nella,
certo,
testa del povero,
certo. No, 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 ma io sono qui per imparare, quindi per altri è normale, per me è nuovo, ma spieghiamo a quelli come me che non sanno il perché, ecco, ho fatto un giro di parole,
okay,
per dire perché questo titolo.
Allora, in realtà la scelta del titolo è stata una scelta un po' come particolare, ecco, perché quando ho scritto la storia io sono entrato in crisi perché non sapevo che titolo dare, perché,
sì,
qualsiasi titolo mi venisse in mente non racchiudeva il senso della storia in un modo musicale, cioè, perché sennò poteva uscire un titolo di 20 righe che avrebbe racchiuso sicuramente il senso, ma non era molto appetibile per l'orecchio, ecco,
sì.
E quindi io do questo copione a questo mio amico, che tra l'altro poi è anche l'assistente alla regia, Emanuele Verlezza, e lui mi dice, ma sai che potresti chiamarlo così? Dopo che l'ho letto,
sì.
E io dico, porca miseria, Emanuele, ma sei un genio, perché non ci avevo proprio pensato. E in realtà l'ikigai, che letteralmente in giapponese significa lo scopo della vita,
sì,
proprio in maniera letterale, io ho romanzato un po' di più usando, scrivendo La ragione per la quale vivo, che fondamentalmente è la stessa cosa, però scritta un po' più romanzata, ecco.
Sì.
Praticamente è il titolo che più racchiude il senso della storia, perché, per farla breve, questo ragazzo, Christian, il protagonista, è un aspirante autore di romanzi che si trasferisce in una città più grande, ho messo Roma, per cercare di avere più probabilità di magari tante volte incontrare un editor, no? Città più grande, più probabilità del successo, ecco, in sé,
ecco,
del successo, più probabilità.
Ho capito.
Lì
bene.
Però condivide la stanza con questo ragazzo, Marco, che è un ragazzo molto estroverso, molto tranquillo, cioè tranquillo nel senso che si fa andare bene tutto, ecco. E lo porta subito nel suo gruppo di amici. Quella stessa sera gli dice: "Ah, non pensare alle valigie, ci penserai poi, ora vieni con me, andiamo, ti faccio conoscere un po' di gente". E quindi subito lo introduce e lì conosce Gea, questa ragazza con la quale lui lega subito. E tra le tante cose poi si mette a parlare del suo romanzo e di quello che vuole scrivere, ovvero un romanzo fantasy ambientato in Giappone. E allora lei coglie la palla a balzo per chiedergli se questo sia il suo ikigai. E lui dice tipo: "Ikigai? Che significa? No, come? Ikigai, la ragione per la quale vivi". Come se fosse la cosa più banale del mondo, come se tutti quanti conoscessero il senso di ikigai.
La reazione che ha avuto Chris Galli prima quando gli è stato detto ikigai, Chris,
sì, infatti
ikigai,
è Gai, Gai.
Esattamente, no. E lui risponde: "Boh, non lo so, penso di sì, potrebbe essere". E lei dice: "Se ci devi pensare, significa che la tua ragione ancora non l'hai trovata". Questa domanda dà una martellata in testa al protagonista, che per tutto il tempo dello spettacolo lui si pone questa domanda: "Ma sto facendo veramente la cosa giusta?". Cioè, io lo capisco quando è la cosa giusta, però io in questo momento magari non lo sto capendo, quindi è giusto o non giusta la cosa che sto facendo?
Quindi
è molto esistenziale, molto introspettivo.
Una storia di conoscenza, di dubbi, di personalità che vengono costruite nel corso della narrazione.
Esatto.
Sì, anche. È una storia di vita. Alla fine, tanto è presente questa cosa dell'ikigai, di questo tema, che in realtà il libro che lui vuole scrivere, quindi l'incipit proprio della storia, passa quasi in secondo piano.
Certo.
È più concentrato sulle scelte di vita che lui fa e del come le fa. Il libro poi è una conseguenza, perché il libro poi lo scriverà, non lo scriverà, questo lo scopriremo soltanto vedendo. Però lui ha capito sostanzialmente che non è effettivamente quello il suo ikigai, c'è qualcosa di più importante.
Certo, è uno sviscerare quindi, no?
Potremmo dire di sì, ecco. Sì.
Ma allora la mia domanda sorge spontanea: se questa è la trama e questa è la storia, in che modo ci hai incastrato gli Arctic Monkeys? Non dirmelo adesso, me lo dici dopo averla sentita.
Bravo,
va bene.
Frown and it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse, laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. Now the money boom. Oh, I'm in trouble again, aren't I? I thought as much, 'cause you turned over there. Pulling that silent disappointment face, the one that I can't bear. Well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic was a state. And I can't be arsed to carry on in this debate that reoccurs. Oh, when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today when you're all argumentative and you've got the face on.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Dove eravamo rimasti?
Eravamo rimasti che il nostro amico ci deve spiegare il perché ha inserito la canzone del gruppo che abbiamo appena ascoltato.
Arctic Monkeys, solo allora, per noi, solo per voi, Radio R18.
Certo.
Allora, in realtà questa è la canzone più scollegata a livello di trama.
E vabbè,
senso?
Però è che cavolo, signor Giuseppe, lei però mi fa gli scherzoni, lei mi manda le canzoni, mi
no,
dice...
No, aspetta,
no,
spiego,
questa l'ho messa nello spettacolo. Vai, ti ascolto.
Spiego perché, è la canzone dei saluti, che però comunque è un, cioè è collegata, non come chiaramente le altre interne allo spettacolo, però ho scelto questa per due semplici ragioni. I saluti tendenzialmente devono essere un addio al pubblico, no? È un saluto che noi stiamo dando perché la storia è finita, tutti quanti a casa e non ci si vede più. Ecco, quindi deve essere una musica movimentata, e questa è chiaramente una musica movimentata, ma essendo una storia così tanto introspettiva e soprattutto inquadrata in un modo estremamente malinconico e nostalgico, come piace a me raccontare, sì, questa canzone, ecco, mi dava quelle giuste vibe di malinconia, nonostante sia una canzone da un ritmo comunque abbastanza movimentato, potremmo quasi definirla allegra, però io nel sentirla ci percepisco tanta malinconia, indipendentemente da quello che dice il testo, parlo soltanto della musicalità.
Okay.
Ci percepisco tanta tanta malinconia, e allora unito le due cose, malinconia più movimentata, mix perfetto
per salutare il pubblico,
per certo, salutare il pubblico.
Okay.
Poi chiaramente anche in questa vicenda, ecco, non ci sono soltanto dei semplici saluti, cioè il pubblico, gli attori, volevo dire, non entrano soltanto in scena e fanno l'inchino, è come se fosse quasi un continuo della storia non raccontato, ma ti faccio vedere un po' come si evolvono le situazioni. È un bel fatto, un bel fatto.
Ho capito, ma
poi non voglio spoilerare troppo.
Le sensazioni principali che lasciano appunto gli attori al pubblico sono quelle di malinconia e di frenesia all'interno di questo spettacolo?
Sì, frenesia, perché comunque tu ti vedi un'intera vita che scorre. Soprattutto c'è un personaggio, il personaggio di Marco, dell'inquilino, ecco, che è molto molto frenetico e coinvolge sempre il protagonista Christian nelle sue uscite, ecco, tipo, questo mi piace raccontarlo perché è un fatto di vita vera, perché questo personaggio è ispirato a un mio amico che si chiama Luca Ilardi, che saluto.
Ciao,
e, Luca. Che praticamente quest'estate mi portava alle serate Erasmus, perché io gli dovevo fare da spalla con una ragazza con cui lui ci voleva provare, che stava sempre con un'amica, quindi lui mi affidiava l'amica e lui flirtava con questa, e queste ragazze Erasmus, capito? E quindi ho voluto citare questa cosa inserendo tra i vari suoi gruppi e una serata Erasmus in cui Marco porta Christian, nonostante lui stia in un momento di depressione perché si è appena conclusa una cosa che non doveva concludersi, e dice: vabbè, dai, non ci pensare, adesso vieni con me a questa serata, ti trovi una e ti dimentichi di tutto, però viaggio lo devi fare perché c'è questa qua che mi piace troppo, ma sta sempre con un'amica, io non posso fare niente se sta con lei.
Ma serata Erasmus, spieghiamo un attimo a Chris, che è sempre più allora considera che è riuscito a sovrastare completamente la parola vibes, ha detto vabbè, non importa, posso rinunciare. Adesso siamo arrivati al concetto di Erasmus, insomma.
Sì, io quando allora, sono in silenzio perché nebbia in Valpadana e quindi...
Guarda, purtroppo... Aspetta, Giuseppe, purtroppo non avendo i miei campioni come al solito non posso mettervi. Io sono sempre tra le nuvole. Purtroppo.
Che bello,
no.
Però io ci godo perché...
Per farla breve, è una serata qualunque in un bar dove si radunano tendenzialmente tutti gli studenti Erasmus, ok? Quindi tutti stranieri. stranieri, tutti i ragazzi di qualsiasi stato, insomma, okay, presente, no? Inglesi, francesi, tedeschi, polacchi, tutti quanti stanno là. E tendenzialmente il bello è che si parla sempre inglese. Mm-hmm. Quindi è un modo anche per potenziarti. Tipo, io queste serate Erasmus mi trovavo a parlare l'inglese sempre, che era l'unico nucleo, modo di comunicare con
nucleo questi ragazzi. Etnico, quindi un insieme di etnie dove si parla un'unica lingua, che è l'inglese, che è la più diffusa, per potersi intendere tutti insieme.
Chris, per farla breve, è come se i tacchini uscissero con le quaglie.
Perfetto,
perfetto, perfetto. Okay. No, rimanendo in tema volatili,
sì,
tema...
ho cercato di far capire che capivo.
Molto bene, molto bene. Quindi quante serate Erasmus ti sei fatto, Giuse, per scrivere questa storia? Diccelo, dai, diccelo un po'.
Ma sai, io non mi ricordo, ma penso 3 o 4. Ma poi abbiamo iniziato a uscire anche da soli con queste ragazze qua, quindi che ne so, andavamo, era il periodo del Giffoni Film Festival e andavamo al Giffoni Film Festival, è venuta una di loro, quindi comunque stavamo sempre in un modo o nell'altro, anche al di fuori delle serate Erasmus, sempre insieme. Però ecco, ho voluto omaggiare questa cosa, ma anche per mettere un po' di leggerezza all'interno della storia, perché ripeto, essendo una storia molto malinconica, nostalgica, con queste atmosfere, ok, così, che poi alla lunga possono anche diventare pesanti, volevo inserire qualcosa di leggero, e nel pensarci ho detto no, vabbè, questa cosa che è successa ce la devo mettere per forza. E quindi l'ho inserita così, un po' per gioco, ma funziona bene, ecco, quindi sono felice di averla messa.
Chris, vuoi fare altre domande sulle serate Erasmus a Giuseppe?
No, non vorrei poi passare proprio da così boomer o out quale sono. Diciamo che l'ho sentito anche molto nei film parlare di questo Erasmus, come ad esempio mi pare che l'università è il campus, e quindi è un po', per dire, la terminologia delle parole. Quindi alla fine è un concentrato di... Quanto dura lo spettacolo, ecco?
Ecco, dura... Non abbiamo ancora iniziato le prove, quindi non te lo so dire con estrema certezza, ma ipotizzo all'incirca un'oretta, se 60 minuti, un po' più o meno.
Io anche ho fatto teatro, tenere 60 minuti ben fatti non è facile, per essere esordite con questo spettacolo. È la prima volta che hai una compagnia, che quindi debutti.
No, questo è il mio quarto spettacolo.
Allora sei
diretto.
Proprio un paladino già della...
Mi ricordi,
diciamo,
quando...
diciamo che mi diletto.
Mi ricordi quando debuttate, Giuse, perdonami?
Il 7 marzo
e il 17 febbraio direi che, insomma,
sì, c'è tempo,
non dico
però.
Che sia domani, però
è lì, eh?
No,
è lì.
No. Ma io tendo a fare in genere relativamente poche prove, ma molto intensive. Infatti noi iniziamo a provare il 28 febbraio, ma ci facciamo,
cioè, proprio,
tutta la giornata.
Proprio secchi, secchi.
Sì, dal 28 al 7 proviamo tutti i giorni. E ecco. Tipo il 28 il primo ci facciamo proprio tutta la giornata, dalla mattina alla sera, tutto quanto di prove, montiamo e iniziamo a provare. Poi tieni conto che gli attori hanno già il copione, ma da mesi ce l'hanno, quindi hanno tutto il tempo di imparare le parti nel modo in cui loro preferiscono, col metodo che loro preferiscono. Non mi piace fare 20 prove dando il copione in mano la prima prova. Io preferisco che arrivino con la loro memoria fatta nel modo che loro preferiscono, purché sia ferrea, il giorno della prova, e poi da lì iniziamo a montare tutto quanto, come dico in questo caso io che sono il regista, ma fosse un altro regista come direbbe lui. Intanto voglio nominarvi gli attori.
Giustissimo, momento, arriviamo dopo agli attori. Intanto io ti metto un altro pezzo e tu mi dici,
vai.
E tu mi dici, poi anche prepari in qualche maniera una spiegazione al
stacco musicale.
Perché?
Ci ritroviamo dopo in diretta.
Perché questa canzone, Giuseppe? Perché?
Va benissimo.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com. Always wanted what he couldn't get. Was a man who hated his own fortune.
life living through regret. She never realized what's important. You bear, my love. You bear, my
questa, Chris, la dedichiamo a tutti i superstiti dell'autobus 5792 che stanotte ha accostato sulla sinistra della superstrada, dell'autostrada, cercando in qualche maniera di così sistemare qualche foratura, qualche bucherellino sparso qua e là.
Chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Prego, 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 mi scusi, dottor Chris, ho bisogno di dire questa cosa.
Dicendoci, no, ma era uno sfogo dovuto. Stavi dicendoci il perché la scelta adesso di quest'altro brano.
Vai, Giuse.
Ok, sì. Allora, voglio, prima di parlarvi nello specifico di questa canzone, voglio leggervi giusto la prima battuta dello spettacolo di Digai, ecco, perché ci aiuterà a comprendere meglio il motivo. Allora, immaginatevi un uomo sulla cinquantina prende un libro, che poi in realtà questo, cioè, anzi no, non lo dico.
Tutto tuo,
prende questo libro
tu,
mai pubblicato. Sì, no, prende questo libro mai pubblicato e inizia a leggerlo. E dice: questa storia è una cosa, non è. Questo è un racconto per me molto importante. Ci sono i miei ricordi, persone a me care, il periodo più bello della mia vita, il periodo più confuso della mia vita, ma soprattutto il più grande sbaglio che potessi mai commettere. Ok, soffermiamoci su questa cosa, il più grande sbaglio che potessi mai commettere. Ecco, non è il caso di questa canzone nello specifico, però il punto è che quando la vita ti pone davanti a due vie e tu scegli una delle due vie, automaticamente ci sarà una successiva scelta su quelle due vie, su quella via che tu hai scelto, da un lato o dall'altro, e così via. Ci saranno miliardi di diramazioni andando avanti. Una è giusta, una è sbagliata, ma nel caso della scelta iniziale sbagliata, poi saranno tutte sbagliate. E quindi questa canzone sta nel momento in cui lui sta per compiere non l'errore più grande, perché l'errore più grande della sua vita lo ha già commesso quando c'è questa canzone, ma questo qua potrebbe essere l'errore definitivo, l'errore finale. Se compie questo errore poi non può tornare più indietro, e in questo momento lui sta realizzando che ha sbagliato tutto.
Beh. Dopo una cosa così rimango senza parole, non so più che di.
Sì,
sei molto profondo, e comunque complimenti, perché sembravi all'inizio una cosa così superficiale, banale, due ragazzi che fanno una compagnia teatrale, sì, invece no, è molto molto profondo, mi lasci di stucco.
Sì, io collegandomi, collegandomi al tema dell'errore, mi viene da pensare a quella robina che viene detta in Breaking Bad, non so se l'avevi vista, non mi ricordo, forse ne abbiamo parlato, non fa niente, però l'errore non è l'errore, ma l'errore è replicare quell'errore quando sai già che fare quell'azione è un'azione sbagliata. Nel raccontare questa cosa dell'errore definitivo, quello per cui non puoi più tornare indietro, mi sono collegato momentaneamente al 2015 quando stavo guardando quella serie là.
Allora io non ho, ammetto la mia ignoranza, non ho visto Breaking Bad, l'ho iniziato, ho visto tipo i primi 5 episodi, quindi poi la devo continuare, quindi la sto continuando, e quindi non so, se penso di non essere arrivato ancora a quel punto, però il punto chiave è che lui qua non è cosciente del fatto che lui stia sbagliando, lui crede che sia la cosa anche giusta per lui, però c'ha quel dubbio, ecco, e qui gli ritornano in mente poi quelle famose parole: se ci devi pensare significa che non è la cosa giusta.
Tu Chris, ci hai mai pensato troppo?
Io sono sempre lì che penso, infatti tante volte quando entro in letargo, ecco perché c'ho la testa tra le nuvole, lo faccio io lo stacchetto che non hai dietro, perché penso, e quindi a forza di pensare dovrei pensare meno e qualche volta essere un po' più spontaneo ad agire.
Quando è stata l'occasione in cui hai perso una grande occasione perché hai pensato troppo?
Nel mio settore sentimentale, perché avevo due donne per mano, sotto mano, e non sapevo quale scegliere. Alla fine sono stato così stupido a dire a ognuna dell'altra che alla fine mi hanno fottuto loro e sono rimasto senza niente, cornuto e mazziato.
Tu Giuse, un esempio che vuoi raccontare, che ti senti raccontare, non per forza simile.
Oddio, la volta così su due piedi.
La volta in cui
così su due piedi, guarda.
Ma non ci la volta in cui ci hai pensato troppo, che dici: "Mannaggia, se non ci avessi pensato avrei ottenuto di più".
Questo stavo dicendo, ce ne sono talmente tante che non lo so proprio, io ti dico, potessi tornare indietro cambierei veramente tante cose della mia vita, anche se devo dire che se non avessi avuto tante botte nella vita, ecco, botte metaforiche chiaramente, probabilmente non sarei la persona che sono adesso, quindi da un lato ti dico che cambierei tanto per la mia sanità mentale, dall'altro per la mia arte lascerei tutto così. Ecco, quindi dipende cosa è la mia priorità in questo momento.
Giusto,
e a essere onesto non lo so nemmeno io, quindi passiamo alla prossima domanda.
No,
dai.
Più che altro nel sentirti parlare, nel sentirti raccontare quello che hai fatto prima di ottenere la storia che hai scritto, c'è un po' di masochismo in qualche maniera.
C'è.
No, per me la scrittura è una catarsi. Io, hai presente, c'è la gente che va dagli psicologi, no? Per sfogare i propri problemi. No, io scrivo.
Il mio psicologo fa di cognome Fabriano, per intenderci. Fogli di carta da riempire.
Sì, esatto.
No, beh, scherzo, però. Dici.
Io ti faccio la domanda per uscire da questa situazione di scomfort, perché di solito uno dice: guardo nell'area comfort, ma mi sembri un po' adesso in questo momento.
No, io mi sento molto libero, nel parlare di quello che vuoi in realtà.
Sì, lo so, però ti vedevo un po', non dico imbarazzato, ma un po' così.
Ma vai Chris, vai, dillo.
La domanda è questa.
Pensi troppo, Chris.
Ecco, bravo, è vero. Raccontaci invece gli appartenenti della tua compagnia teatrale, in quanti siete, chi sono e che ruolo hanno, sì. Così diamo anche un po' ego loro.
Allora, in questo momento la mia compagnia non ha uno staff sempre fisso, ecco, a livello di attori intendo. Ogni spettacolo ha l'attore che io più reputo giusto per la parte. Quindi ogni volta c'è un possibile cambio, così come possono rimanere anche gli stessi. E, ripeto, dipende dall'attore che più reputo adatto a quel ruolo. E nello specifico, in questo caso, abbiamo in scena 7 attori, che sono in ordine Alessandro Musto, sì, Graziano Purgante, Onorina Della Rocca, Francesco, sì, Del Gaudio, Ludovica Ferraro, Aurora Bennardo e Vittoria Ridolfi. La scenografia è curata dalla talentuosissima Denise Capuano, la locandina da Nello Agresta, un artista veramente forte, 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 il disegno luci di Virna Prescenzo, una professionista del settore incredibile, l'aiuto regia è di Emanuele Verlezza, questo amico mio che vi ho detto, che mi ha suggerito il titolo, e non ho speso nessuna parola per gli attori, ma perché non ci sono parole per descriverli, perché sono veramente forti.
Forte,
ognuno
forte.
È stato selezionato apposta specificatamente per quel ruolo specifico e che dire, non penso che non avrei potuto fare scelta migliore, ecco.
Ma c'è qualcuno che a parte nella tua compagnia lavora in giro per l'Italia?
Allora, sì, in realtà sì, molti di loro, mi viene da pensare subito a Graziano Purgante e Onorina Della Rocca che lavorano in diversi spettacoli, hanno fatto uno spettacolo molto bello che andò al San Nazaro e doveva replicarsi anche quest'anno, però ormai non so se hai letto, il San Nazaro è andato in fiamme.
Sì, l'ho letto stamattina sull'autobus, quindi sì. Ho avuto modo.
Esatto, quindi peccato perché veramente è bello, oltre che Onorina di recente è presente su Gomorra la serie, Gomorra le origini, ecco, interpreta Lunella. Poi Ludovica Ferraro pure gira molto l'Italia, sta a Roma con compagnie, sta veramente in tante compagnie, non saprei nemmeno elencartele perché veramente sono tanti. Alessandro Musto pure è un attore professionista clamoroso, Francesco Del Gaudio con uno spettacolo, se non sbaglio, si esibì anche a New York, quindi veramente tutti attori forti.
Nueva York.
Bene, sono contento York. Che hai scelto e sei circondato da un cast di forti professionisti, si può dire, no? Anche.
Sì, no, infatti quando si ha un supporto tecnico ottimo, secondo me si riescono a tirar fuori al meglio le idee.
Perché è importante quello che crea il regista, che tu sei la mente dello spettacolo, ma il team, l'equipe, se non funziona, è ovvio che poi va tutto un po' a rotoli.
No, certo, ma quello è un ingranaggio, è tutta una serie di ingranaggi. Se c'è, basta che ce ne sia uno che non funziona, un ingranaggio mancante, e tutta la macchina non parte più, non importa quanto siano buoni gli altri ingranaggi.
Certo. No, volevo chiederti, c'è stata mai un'occasione in cui ti sei accorto che l'ingranaggio che magari andava sostituito era magari eri tu? Cioè, ti è mai capitato di scrivere un personaggio su di te e poi darlo a un altro attore?
Allora, in realtà sì, cioè non che non funzionasse il personaggio, perché per mia fortuna finora mi sono sempre ritrovato in situazioni favorevoli, ecco, dal punto di vista di scrittura e di ritorno dal pubblico. Spero di continuare sempre su questa via, anche perché ci rimarrei molto male, se no. Però io faccio una scelta molto consapevole. Nonostante io scriva partendo da elementi di vita vissuta, io non mi metto mai in mezzo alle mie cose. Io nasco come attore, premetto questo, la regia e la scrittura sono passioni che sono arrivate poi col tempo, però io non recito mai nelle mie cose. Perché oltre ad avere una grande paura di questo, di recitare le mie cose, io non ho l'occhio esterno in questo momento, cioè
troppo
io da regista sto fuori la storia, vedo tutto, me lo monto come dico io, dirigo gli attori come dico io, se devono fare un movimento in un modo o nell'altro io posso vederlo, ma se sto io in scena come faccio a vederlo da esterno?
Ho capito, pensavo parlassi, pensavo parlassi più di coinvolgimento emotivo, cioè sono troppo coinvolto emotivamente per togliere quella scena che non funziona.
No, da questo punto di vista non mi sento di avere questo problema. Il problema, ripeto, è che potrei essere condizionato da me stesso, cioè nel senso io posso dire, vabbè, io l'ho sentita in cuor mio, la cosa va bene, poi magari dall'esterno non si percepisce proprio, però io in cuor mio l'ho sentita, quindi per me è fatta bene, ma non posso vederlo, quindi non posso saperlo.
Ecco.
Ho capito, va bene, allora, visto che siamo in tematica di aggiustamenti, di sistemazioni, io chiuderei, insomma, con Fix You dei Coldplay.
Bello.
E subito dopo ci dice ancora due parole e poi
la chiusura.
Ci risentiamo settimana prossima.
Certamente.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will down.
dopo questo romantico pezzo dei Coldplay siamo giunti al finale, quindi microfono al nostro ospite per i saluti.
Sì, allora, eravamo rimasti sul perché di questo pezzo.
Vai.
Allora, molto semplicemente, il titolo in realtà può essere molto intuitivo, fix you, aggiustarti, ok? Mettiamola così, io ho capito che stavo facendo una grande cazzata, adesso ne sono consapevole, ho capito cos'era la cosa che mi rende felice e devo cercare in ogni modo di recuperarla.
Dai un augurio al pubblico con il quale, si può dire, una motivazione con la quale presentarsi a teatro da te.
Ecco.
Allora, io penso che il miglior augurio che possa fare è quello di poter vedere una storia autentica, non vera, ma autentica, che è una cosa ben diversa, scritta col cuore, perché penso che questa sia la cosa che più ho scritto col cuore tra tutte le cose che ho scritto, e spero una cosa in cui possano ritrovarci. Sì.
Bene, ecco. Bene. Bellissima questa conclusione. Ti ringrazio.
Voglio soltanto fare un ultimo ringraziamento, oltre che agli attori, scenografa, Denise, Annello, Virna, Emanuele, insomma tutta la parte tecnica, oltre che gli attori, anche al Limen, a Casa Limen di Salerno, che è partner per questo spettacolo. E nulla, ecco, ho finito i ringraziamenti. A mia mamma che sta sempre al botteghino, che mi aiuta col botteghino. Ecco.
Grande bottegaia, numero uno, top, top. E allora niente, noi Giuse ti salutiamo. Io e te Chris, ci vediamo settimana prossima.
Naturalmente puntatona, state in campana perché è una puntata bellissima e importantissima.
E vi settimana dico solo prossima, questo. Tra l'altro siamo un'ora in ritardo, nel senso che non sarà dalle 11 alle 12, ma dalle 12 alle 13.
Oh già,
colpo
oh già.
Di scena, colpo di scena.
Saremo in esterna, anche una cosa eccezionale.
Roba che...
Mamma mia, dammi la forza!
Mi raccomando, siate qui, a mezzogiorno, Massai, ascoltate R18, il gallo nel pollaio, venne martedì prossimo alle 12. Invece che alle 11.
Grande.
Ciao,
ciao Giuse.
Ciao ragazzi, ciao.
Tony, cala giù, che gli è da den culp, che le rompisse il nastro, che gli è da vite una giunta, voi a Faust.